Radio Giornale.
Buonasera da Gino Ceschina. La Svizzera non cambia idea. I brevetti sono indispensabili per l'innovazione e la ricerca. Così il presidente della Confederazione Pascal Couchepin sulle discussioni volte a sospendere la protezione intellettuale per i vaccini Covid. E a proposito di vaccini, per il 2022 la Confederazione ha acquistato altri 7 milioni di dosi da Moderna con opzione per una seconda fornitura di pari entità. Dopo la crisi innescata dalla Covid non possiamo dire di essere sorpresi, così i sindacati, dopo l'annuncio dei tagli a Swiss. Un pasto a 3 franchi alla mensa universitaria di Ginevra, l'iniziativa è di un'associazione studentesca, un sostegno finanziario ma anche un aiuto pratico e morale dopo un anno di telestudio. L'economia turca nella morsa di coronavirus ed inflazione, reportage dalla Grand Bazar di Istanbul, dove tanti commercianti sono a rischio fallimento. La Svizzera continua a pensare che non sia una buona idea, così si è espresso in sintesi il presidente della Confederazione Guy Parmelin, e non Pascal Couchepin come ho detto nei titoli, mi scuso, a proposito della ventilata sospensione dei brevetti sui vaccini in tempi di pandemia. Una proposta sudafricana che da ieri ha il sostegno degli Stati Uniti e sulla quale stamane la presidente della Commissione Europea ha detto si può discutere. Ma sentiamo le parole di Parmelin oggi in visita a Roma al microfono di Anna Valenti.
Monsieur Biden, come j'ai compris, il presidente Biden voulait lever provisoirement.
Il presidente Biden, da quel che ne ho capito, voleva sospendere provvisoriamente la protezione dei brevetti. La Svizzera non ha cambiato idea al riguardo e pensa che non sia il buon metodo. La nostra posizione è sempre stata chiara. La protezione dei brevetti è necessaria per l'innovazione, per lo sviluppo di nuove idee, per incitare i ricercatori a trovare delle soluzioni. Ma la Svizzera si impegna pure chiaramente nell'ambito del programma COVAX per sostenerlo con mezzi finanziari affinché dosi dei vaccini arrivino nei paesi in via di sviluppo, e questa nostra posizione non è cambiata.
Una posizione direi piuttosto chiara, quella espressa dal presidente della Confederazione. Adesso ci colleghiamo con Thomas Miglierina a Bruxelles. Allora Thomas, a prima vista potrebbe sembrare che la Svizzera sia ancora una volta, mi verrebbe da dire, in controtendenza rispetto all'Europa e agli Stati Uniti di Biden. È così?
È presto per dirlo, bisogna capire se questo ne possiamo parlare di von der Leyen rappresenti davvero un cambiamento di linea. Ed è lecito essere cauti perché la Presidente della Commissione crede molto nel partenariato con l'azienda privata e fino ad oggi si è guardata bene dal prendere posizioni che non piacessero alle case farmaceutiche. Ancora qualche settimana fa, per fare un esempio, ha detto al New York Times che secondo lei la sospensione dei brevetti non è una buona idea. Potrebbe dunque essere un espediente tattico, un modo per non scontentare Biden o per aumentare la pressione sulle case farmaceutiche. La verità è che per ora non lo sappiamo e nell'entourage della Presidente della Commissione sono stati molto attenti oggi a non andare oltre quanto detto dalla Presidente.
Thomas, a livello di Stati com'è la situazione?
Anche qui per ora l'unica cosa certa è che il tema sarà sul tavolo dei leader dei 27 domani sera nel loro incontro informale a Porto, un vertice che proseguirà sabato in una teleconferenza con il governo indiano, India che ha una forte capacità produttiva di vaccini. Anche Charles Michel, il presidente del Consiglio europeo, ha detto se ne può parlare della sospensione dei brevetti, ma è chiaro dai silenzi diplomatici che il tema non fa l'unanimità tra i 27. Il presidente francese Macron si è espresso in senso favorevole, anche per il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas, che è socialdemocratico, se ne può parlare, ma in casa CDU in diversi hanno invece espresso contrarietà, parlando di esempio da manuale di decisione populista. Insomma, i giochi non sono ancora fatti.
Le considerazioni del nostro corrispondente da Bruxelles, Thomas Miglierina. Nuovo accordo con Moderna per la fornitura di ulteriori 14 milioni di dosi vaccinali per il 2022, 7 già acquistati con l'opzione per altri 7. Lo ha annunciato oggi l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica. I farmaci a disposizione da qui a fine anno, aggiunge Berna, saranno inoltre sufficienti anche per la somministrazione a giovani e bambini, dovessero essere omologati anche per loro. E la task force di esperti commenta: prepariamoci, ma senza fretta. Il corrispondente Giampaolo Driussi.
In attesa dell'omologazione di CureVac con AstraZeneca, ancora latitante sui complementi di informazione richiesti e quindi non ancora autorizzato, Berna constata: il vaccino di Moderna è altamente efficace e ben tollerato, perché allora non continuare su questa strada anche per il 2022. Di oggi l'annuncio della sottoscrizione di un nuovo contratto per 7 milioni di dosi da ricevere nei primi mesi dell'anno, con opzione per ulteriori 7. In totale dunque 14 milioni di vaccini, poco più di quanto già acquistato per l'intero 2021 dalla stessa azienda. La Confederazione punta dunque sulla tecnica mRNA, su cui si basa anche il farmaco Pfizer. La partecipazione degli stabilimenti Lonza in Vallese per la produzione di Moderna ha molto probabilmente fatto il resto sulla scelta annunciata oggi. L'Ufficio Federale della Sanità Pubblica intanto dice: quanto ordinato per l'anno corrente sarebbe sufficiente per vaccinare anche giovani e bambini, omologazioni permettendo, ben inteso.
Die Phase 3 Studien von den Jugendlichen, also 12-16-jährige.
La fase 3 di studio, quella riguardante i giovani fra i 12 e i 16 anni, è ormai conclusa ovunque e sia negli Stati Uniti sia in Europa. Pfizer ha già depositato le richieste d'autorizzazione per questo target. La loro vaccinazione dovrebbe dunque essere possibile a partire dall'autunno ed è giusto iniziare ad organizzarci per non perdere tempo una volta che arriverà l'omologazione in Svizzera, senza però precipitare le cose. Così aveva ieri dichiarato Urs Karrer, vicepresidente della task force di esperti, il quale aveva poi aggiunto: il discorso per i bambini, in particolare per quelli più piccoli, quelli sotto i 6 anni, è diverso. Gli studi al riguardo sono molto più complessi, non penso che si potrà procedere ancora quest'anno. L'Ufficio Federale della Sanità Pubblica infine dichiara ufficialmente: qualora dovessimo trovarci con più vaccini del necessario, prenderemo in considerazione il loro invio ad altri paesi.
E nel pomeriggio è partito da Zurigo il materiale sanitario destinato all'India, che ha chiesto aiuto internazionale per cercare di riprendere il controllo della diffusione del virus. Sono 13 tonnellate di aiuti per circa 3 milioni di franchi. In particolare si tratta di 600 apparecchi per immettere ossigeno nelle bombole e 50 respiratori della farmacia dell'esercito. In India si susseguono di giorno in giorno i record negativi tra nuovi infetti e decessi. Negli ospedali mancano letti, ossigeno, vaccini e medicine. Non siamo veramente sorpresi da quanto annunciato e quanto hanno affermato i rappresentanti sindacali dopo la notizia del ridimensionamento della flotta e della riduzione di personale di Swiss. Johnny Canonica.
Vista la crisi in cui è precipitata l'aviazione da ormai più di un anno, nessuno poteva attendersi miracoli. In un certo senso, le misure che i vertici di Swiss hanno annunciato oggi, il taglio della flotta del 15% e una riduzione del personale fino a 1700 unità, sono comprensibili anche per alcuni rappresentanti sindacali. L'unica cosa che avremmo fatto diversamente è smettere prima la collaborazione con Helvetic, una compagnia esterna al gruppo Lufthansa, afferma Thomas Steffen, membro di comitato e portavoce di Aeropers, il sindacato dei piloti di Swiss. Swiss è infatti l'unica compagnia del gruppo che fa gestire delle rotte a una compagnia terza. E prima che si discuta con Swiss se dei piloti dovranno venire licenziati, dobbiamo chiarire la questione se Helvetic debba ancora volare al posto di Swiss. Per noi è importante che la politica getti le basi per delle condizioni quadro che permettano alla gente di viaggiare di nuovo senza impedimenti. Solo così l'aviazione potrà riprendere il volo. Da parte sua, il sindacato del personale di terra Sev Gata ha invitato Swiss a mantenere la sua struttura attuale, fiducioso del fatto che grazie alle campagne di vaccinazione e il passaporto vaccinale, l'aviazione potrà riprendere quota quanto prima.
Un pasto equilibrato a 3 franchi alla mensa universitaria di Ginevra, meno della metà del prezzo standard. L'iniziativa, proposta da un'associazione studentesca, è realtà da questo lunedì. Un sostegno finanziario, ma anche un aiuto pratico e morale dopo un anno di telestudio. Lucia Mottini.
Financièrement, je pense qu'on en a déjà tous besoin en ce moment.
C'est assez pratique durant les périodes d'examen. Ouais.
On n'a pas forcément besoin de penser à aller faire les courses. C'est tout prêt, on n'a pas besoin de cuisiner le soir d'avant pour le lendemain.
Siamo nell'atrio di Unimile. La fila davanti alla mensa è diventata una serpentina tanto è lunga. Gli esami si avvicinano e la possibilità di avere un pasto pronto a basso prezzo sul posto riscontra un grande successo.
On voit vraiment qu'il y a beaucoup plus d'étudiants qu'avant. Donc, c'est que c'est nécessaire.
L'anno è stato pesante, il Covid ha spazzato via buona parte dei lavoretti che solitamente aiutano a coprire le spese.
Bah, moi j'étais babysitter et comme les parents travaillent à la maison, je suis plus babysitter.
La billetterie au cinéma.
Je pense que ça dépend des jobs qu'on avait à côté, mais oui quand même, là c'était plus dur cette année. Ouais.
La ristorazione, gli aiuti a domicilio, i lavori all'aeroporto sono spariti per mesi e ricominciano solo ora, piano piano. In un anno l'università ha dovuto sostenere gli studenti con 4 milioni di aiuti provenienti da fondi privati, perché sono molti gli studenti che in tempi normali lavorano accanto agli studi.
Nel 2020 c'était 63% des étudiants en bachelor, en master.
Il 63% lavorava allo scoppio della pandemia, spiega Romain de Saint-Marie del servizio sociale e finanziario dell'università. Per il 29% degli studenti il lavoro serviva a pagare i bisogni di prima necessità. Ma l'iniziativa del pasto a 3 franchi non mira solo a sostenere finanziariamente gli studenti.
L'idea è nata au sein d'un groupe de travail qui s'intéressait à la détresse étudiante.
È nata per rispondere allo sconforto e all'angoscia degli studenti, spiega Hugo Molineau dell'associazione che ha lanciato l'idea, subito raccolta e finanziata dal rettorato.
Des symptômes dépressifs, sur le fait que l'isolement il est problématique.
Il telestudio ha isolato in particolare le nuove matricole.
Avec des repas à 3 francs, on peut manger sur place, étudier sur place.
Con un pasto a 3 franchi si può preparare gli esami sul posto più sereni.
On peut réviser pour les examens et donc être plus serein.
On a un menu végétarien, le curry de pommes de terre et on a une escalope viennoise.
Madame,
betterave et fenouil s'il vous plaît.
Oui.
Un excellent menu. Merci beaucoup.
Merci, buon appetito.
Una misura sproporzionata. A Zurigo il Tribunale Amministrativo Cantonale ha bacchettato le autorità per aver introdotto, fino a 3 settimane fa, un limite di 15 persone per le manifestazioni pubbliche. Il governo si difende mentre i manifestanti chiedono che vengano ritirate le denunce nei loro confronti. Gianluca Olgiati.
Il limite di 15 persone era stato terreno di scontro politico anche all'interno della sinistra, con frecciate tra municipio zurighese e governo cantonale e con una serie di manifestazioni sciolte anche con la forza dalla polizia. Mentre la Confederazione aveva rinunciato a fissare limiti per le manifestazioni, Zurigo aveva sfruttato il margine di manovra concesso ai cantoni, stabilendo un massimo di 15 persone in vigore dal 19 marzo al 18 aprile, di fatto una violazione della libertà di espressione sancita nella Costituzione, si erano lamentati esponenti della sinistra e dei movimenti per le donne e per il clima. Il Tribunale Amministrativo Cantonale ha dato loro ragione, sottolineando come alla luce delle attuali conoscenze sulla trasmissione del virus e dell'obbligo di indossare la mascherina, la misura fosse sproporzionata. Soddisfatti i ricorrenti che chiedono al cantone di ritirare le circa 1000 denunce emesse nel corso di varie manifestazioni. Governo bacchettato ma che si difende. Per il portavoce Andreas Melchior, dal punto di vista epidemiologico, non importa se si tratta di manifestazioni o altri tipi di assembramenti e per di più la sentenza non va a toccare il limite attuale portato a 100 persone. Il Consiglio di Stato deve ancora decidere se portare il caso davanti al Tribunale federale. Corte è comunque già chiamata a occuparsi del tema dopo il ricorso inoltrato da un attivista contro gli stessi limiti restrittivi adottati fino a metà aprile dal Canton Berna.
Il segretario di Stato statunitense Antony Blinken ha incontrato oggi a Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Al centro dei colloqui il sostegno americano nel braccio di ferro con la Russia e la possibile entrata dell'ex Repubblica Sovietica nella NATO. Blinken ha ribadito anche il no statunitense al gasdotto Nord Stream 2. Stefano Grazioli.
Visita importante quella del segretario di Stato americano Blinken oggi a Kiev, non solo simbolica in un momento delicato dopo la tensione delle scorse settimane tra Ucraina e Russia e le esercitazioni militari al confine con il Donbass e la Crimea. Il presidente ucraino Zelensky ha incassato la solidarietà di Washington e il sostegno per la sovranità e l'integrità territoriale ucraina. Appoggio anche per la questione Nord Stream 2, il gasdotto sotto il Baltico costruito per collegare direttamente Russia e Germania, tagliando fuori proprio l'Ucraina, che Kiev vorrebbe bloccare grazie alle sanzioni americane. Sul tavolo anche la possibile entrata dell'ex Repubblica Sovietica nella NATO, di cui si discuterà al prossimo vertice dell'alleanza il 14 giugno. Kiev spinge, ma l'ingresso al momento appare irrealistico. Sullo sfondo dei colloqui tra Zelensky e Blinken, sempre comunque l'ombra di Vladimir Putin, anche perché sono possibili incontri a breve proprio con il capo di Stato ucraino e con quello americano. I giochi di guerra ibrida del Cremlino non sono apprezzati dalla Casa Bianca, che forse per questo ha deciso di inviare a Kiev con Blinken anche il nuovo vice segretario di Stato Victoria Nuland. Già al lavoro con le amministrazioni Bush e Obama, Nuland è nota per le sue posizioni durissime contro Mosca. È considerata uno dei falchi che da un paio di decenni, in maniera trasversale, sono nella cabina di regia a Washington, quella più votata alla strategia dura d'attacco senza compromessi. Insomma, il messaggio per Putin da Kiev oggi è stato molto chiaro.
Almeno 25 morti in una favela di Rio de Janeiro in Brasile in un'operazione antidroga della polizia. Tra le vittime un agente dei presunti trafficanti. La sparatoria è iniziata alle 6 di mattina mentre 200 agenti con il supporto di veicoli blindati e di due elicotteri hanno fatto irruzione nel quartiere povero di Jacarezinho, bloccando il traffico della metropolitana per impedire la fuga dei narcos. In un'ora di forte circolazione per i pendolari, feriti pure due passeggeri. In Turchia la banca centrale mantiene invariati i tassi di interesse al 19% e promette così di continuare a combattere l'inflazione che si attesta ad oltre il 17%. I mercati guardavano con diffidenza le decisioni del nuovo governatore Cavcioglu, il terzo banchiere centrale nominato dal presidente Erdogan negli ultimi due anni. Il capo dello Stato avrebbe voluto infatti abbassare i tassi, ma l'attuale politica monetaria verrà mantenuta finché non verrà raggiunta appunto una riduzione significativa dell'inflazione che insieme alla crisi coronavirus è il principale problema dell'economia turca, come sentiamo anche nel reportage di Filippo Cicciu.
Da un anno le vendite vanno molto male, i turisti non ci sono, dall'Europa non viene più nessuno. Per noi il periodo della pandemia è stato davvero molto difficile. Ahmet Alamush è un signore uzbeko di quasi 70 anni e ha passato metà della sua vita a vendere preziosi tessuti del suo paese di origine in un piccolo negozio del Gran Bazar di Istanbul, uno dei mercati coperti più famosi al mondo. Visitato ogni anno da decine di milioni di turisti, dal 2020 le magiche gallerie del Gran Bazar si sono svuotate di pari passo alla diffusione del coronavirus anche in Turchia. Ho tenuto chiuso per quasi un anno, racconta Alamish, che oggi riesce a tenere il suo negozio aperto soltanto pochi giorni a settimana e a vendere le sue stoffe ai pochi turisti che ancora scelgono di visitare la città sul Bosforo. Ma gli affari vanno male anche per altri motivi che poco hanno a che vedere con il Covid. Se il dollaro diventa forte, in Turchia tutti i prezzi si alzano. Il commerciante uzbeko denuncia l'indebolimento della lira turca rispetto al dollaro come un'altra delle ragioni per cui quest'anno ha fatto molta fatica a mantenere la sua attività. Il crollo della valuta nazionale turca rispetto al dollaro ha raggiunto nel 2021 un nuovo record, mantenendo una tendenza al ribasso iniziata già nel 2019. Da allora la svalutazione della lira non si è quasi mai fermata, andando ad appesantire una situazione economica già fragile. Il punto a cui è arrivata la Turchia non riguarda esattamente l'economia. Viviamo questa situazione a causa della debolezza dell'amministrazione attuale. E questa è la tesi di Ibrahim Kaveci, tra i più stimati economisti turchi ed editorialista di Karar, quotidiano di area conservatrice legato all'Islam politico, ma da qualche anno su posizioni molto diverse dalla linea politica del presidente Erdogan. Secondo Kaveci, i problemi economici che vive la Turchia sarebbero il frutto di un allontanamento dell'amministrazione dai valori della democrazia, della giustizia e dal sistema del merito. L'economista ritiene che sia questo il motivo alla base di scelte sbagliate e imposte dall'alto, come offrire credito ma tenendo bassi i tassi di interesse, mentre l'inflazione continuava a salire. A causa della crescita dei prezzi, il potere d'acquisto fornito dal credito si è praticamente annullato e sono anche crollati gli investimenti stranieri. Secondo l'economista, la Turchia non ha problemi strutturali e la situazione si potrebbe risollevare, ma soltanto se l'amministrazione tornasse a legarsi al sistema della giustizia e del merito, un orizzonte possibile, secondo Kaveci, ma ostacolato dall'autoritarismo del sistema presidenziale voluto da Erdogan nel 2017. Nel frattempo, i commercianti del Gran Bazar sono costretti a utilizzare i risparmi accumulati negli anni per pagarsi l'affitto dei loro negozi e a vendere la loro merce sempre più cara ai pochi turisti rimasti.
E per questa edizione è tutto, buona serata.
Radio Televisione Svizzera.